ebbi la forte intuizione che le trasmissioni radiotelegrafiche sarebbero state possibili attraverso le più grandi distanze.
La guerra è finita.
I have a dream.
The World Trade Center exploded.
Campioni del mondo!
Avenus Papa.
Il mondo alla radio. Dall'attualità internazionale alla cronaca locale.
Bentrovati da Stefano Lescinski per questo appuntamento pomeridiano con Il Mondo alla radio, in regia Luciana Fantini. Adriano Vitali ci segue per la parte tecnica. L'argomento di apertura e che condizionerà tutta la nostra puntata di oggi, almeno nella sua prima parte, riguarda quelli che sono stati i principali punti che sono stati sollevati ieri nel discorso sullo Stato dell'Unione da parte del Presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen. Per parlare di queste novità abbiamo con noi graditissimo ospite Massimo Gaudina, capo della rappresentanza a Milano della Commissione europea. Grazie per essere nuovamente con noi, Gaudina.
Grazie a voi e buongiorno a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici.
Insomma, quello di ieri è stato un discorso che tra l'altro oggi sui giornali è stato accolto generalmente in maniera positiva, un discorso che contiene molti spunti di incoraggiamento nei confronti degli stati e fa emergere una chiara volontà, insomma, di riaffermare un ruolo importante per l'Unione Europea. Intanto su questa considerazione in generale, anche perché ha tracciato, diciamo così, un quadro di quella che dovrà essere l'Europa del post-Covid, di come dovrà essere.
Sì, è stata una Cappella Sistina di nuove iniziative e di nuove idee, perché è stato veramente un discorso molto ampio, molto caloroso, molto, molto forte anche nei toni. E i parlamentari europei hanno applaudito più volte, hanno interrotto più volte con applausi questo discorso, perché ha toccato dei punti nevralgici, ha toccato le corde non soltanto degli eurodeputati ma anche di tanti cittadini, perché poi abbiamo avuto dei feedback molto, molto positivi da parte di tutti quelli che hanno ascoltato questo discorso. Perché? Perché sono stati toccati i grandi punti prioritari, le grandi preoccupazioni dei cittadini europei e anche italiani di questi giorni, di queste settimane, dalla salute al clima, dall'intelligenza artificiale alle migrazioni e tanto altro, e arrivando al cuore di questi problemi, ma soprattutto proponendo delle soluzioni sia nel breve sia nel lungo periodo, questo discorso ha veramente segnato un punto importante e in questo anno veramente speciale per tutti noi e anche per l'Europa, questa specie di anno zero da cui l'Europa vuole ripartire e ha tutti gli strumenti e tante proposte per ripartire.
In effetti è proprio diciamo il tema di quest'anno quello che molti quotidiani hanno sottolineato oggi e che ha colpito molto, cioè quello di una unione della sanità, insomma la gestione comune e concertata delle emergenze sanitarie e l'annuncio anche di un coinvolgimento dell'Italia in quello che sarà questa conferenza globale che si dovrebbe svolgere sulla salute.
Sì, esiste un'unione doganale, esiste un'unione economica e monetaria, come sapete, e l'idea del Presidente von der Leyen è di lanciare un'unione della sanità, come avete giustamente sottolineato. Vista l'emergenza che abbiamo conosciuto e vista la preparazione soltanto parziale, molto limitata, che abbiamo dimostrato come paesi, come istituzioni, come mondo nei confronti di una pandemia, l'idea è di mettere insieme tutte le migliori risorse dei nostri paesi, le strutture, i cervelli, lo scambio di informazioni e creare questa unione della sanità per essere pronti la prossima volta e per combattere ancora il virus che sta continuando. E quindi fra le proposte concrete c'è appunto questa idea intanto di rafforzare l'Agenzia Europea del Farmaco che già esiste e il Centro di Controllo delle Malattie che già è operativo a Stoccolma. ma anche di lanciare un nuovo programma finanziato dal bilancio europeo che si chiamerà EU for Health, che vuole proprio rafforzare le capacità dei nostri paesi di rispondere a queste emergenze anche in via preventiva. La proposta di organizzare nell'ambito del G20 l'anno prossimo, che sarà sotto presidenza italiana, ricordiamolo, questo summit globale sulla sanità, di cui non si sa ancora molto, ma c'è la certezza che Italia e istituzioni europee hanno questa volontà di organizzare appunto l'anno prossimo questo summit, che vuole proprio mettere insieme i vertici dei G20 e delle istituzioni più importanti in questo campo per preparare questa sfida. E non dimentichiamo un'ultima cosa sulla salute. L'idea, che è stata citata ieri nel discorso della von der Leyen, di un'agenzia, una nuova agenzia che dovrebbe occuparsi di ricerca e sviluppo in campo biomedico, un'agenzia permanente, nuova, e anche affrontare il problema delle competenze, perché per adesso le competenze in campo sanitario sono in gran parte ancora nelle mani dei 27 Paesi membri, e bisognerebbe capire se questo è il livello di competenza giusto per affrontare delle sfide che invece superano i confini.
Tra l'altro queste nuove realtà europee per quanto riguarda la sanità diventeranno estremamente attuali probabilmente nel momento in cui si troverà un vaccino per il Covid, servirà forse a superare quelle che vengono definite le corse nazionalistiche al vaccino.
Sì, il vaccino è una sfida planetaria, evidentemente, e noi saremo al sicuro soltanto quando tutto il mondo sarà al sicuro, come è stato già detto più volte. E qui la Commissione europea ha preso in mano la situazione e ha intanto messo insieme una serie di donatori, una serie di organizzazioni, ha raccolto già più di 15 miliardi di euro per affrontare la sfida del vaccino, che non è soltanto la ricerca e lo sviluppo del vaccino giusto, ma si tratta anche di preparare le fasi successive, perché a un certo punto questo vaccino arriverà, si tratterà di produrlo in grandissime quantità e si tratterà soprattutto di distribuirlo e somministrarlo dappertutto e non soltanto nei 27 paesi europei, che bene o male sono attrezzati per questo, ma pensiamo all'Africa, pensiamo a tante altre realtà dove sarà molto più difficile una somministrazione capillare ed efficace del futuro vaccino. E quindi questi sforzi e queste cifre non vanno soltanto ad aiutare gli europei, ma vanno anche a pensare, a preparare quella fase in cui dovremo aiutare a vaccinare anche gli altri continenti. Quindi c'è uno sforzo planetario in cui la Commissione europea si è posta subito alla guida. E oltre a questo c'è un grosso sforzo invece sulla ricerca scientifica, finanziata dal bilancio europeo anche questa, e questi primi accordi che la Commissione ha firmato con alcune case farmaceutiche, quelle che stanno sviluppando e studiando i vaccini più promettenti, di modo che quando i vaccini saranno pronti la Commissione si è già accaparrata, ha già prenotato centinaia di milioni di dosi che saranno poi distribuite ai 27 paesi nel momento in cui il vaccino sarà pronto. Quindi si sta lavorando in tempo reale.
Massimo Gaudina, un altro dato che ha suscitato un forte interesse e anche un forte entusiasmo, anche tante perplessità, è quello relativo al Green Deal, quindi all'innalzamento al 55% del taglio delle emissioni entro il 2030. Questo è sicuramente un obiettivo nel quale la Presidente von der Leyen punta e crede molto, ma quanto è necessario che gli Stati diano il proprio contributo perché un obiettivo di questo tipo si riesca a raggiungere? Soprattutto sono tutti diciamo d'accordo in questa visione?
Beh, ci sono alcuni paesi che reputano troppo ambizioso questo 55%, paesi che vengono da situazioni più complicate dal punto di vista ambientale, ci sono alcuni paesi che invece lo ritengono addirittura insufficiente perché vorrebbero qualcosina di più. Diciamo che l'obiettivo del 55% almeno, questo è un obiettivo minimo che ci siamo posti per il 2030, è un obiettivo realistico, al tempo stesso molto ambizioso e sicuramente dipenderà dalle capacità dei 27 paesi di mettere in pratica questo, questa iniziativa di raggiungere questo obiettivo.
Ecco, lei ha detto un obiettivo minimo, perché l'obiettivo finale, quello indicato per il 2050, è quello della neutralità climatica. Cosa si intende con questo termine?
Neutralità climatica significa che le emissioni delle nostre produzioni, del nostro modo di muoverci o di produrre, non dovranno più avere un impatto sul clima. Non vuol dire zero emissioni, vuol dire però una riduzione nettissima di emissioni che poi in piccola parte in natura vengono assorbite, però l'idea è che per il 2050 le attività umane, almeno per quanto riguarda l'Unione Europea, non avranno impatto sul clima. Chiaramente resta il discorso degli altri continenti, che contano molto di più della piccola Europa nell'inquinamento planetario, ma su questo l'Europa come potenza commerciale sta giocando una carta importante, cioè sta dicendo al resto del mondo: voi potete commerciare con noi soltanto a condizione di rispettare una serie di standard ambientali, e quindi con questa clausola e con questo incentivo anche tanti altri paesi che non erano allineati su questo obiettivo fino a poco tempo fa si stanno muovendo in questa direzione, quindi la speranza c'è.
Massimo Gaudina, ovviamente sono ancora tanti gli argomenti che sono stati inclusi nel discorso sullo Stato dell'Unione, tra l'altro in relazione all'ambiente si fa tanto riferimento all'idrogeno come risorsa energetica alternativa sulla quale si potrebbe puntare. Ovviamente sono tutte visioni legate al futuro, ma che contribuiscono sicuramente a creare l'immagine di un'Unione Europea che ha un progetto specifico. C'è una questione, lei ha citato la condizionalità nei confronti dei paesi partner commerciali per quanto riguarda l'inquinamento. La questione di condizionalità e di sanzioni è stata toccata anche un po' su tanti altri argomenti, compreso quello relativo alla necessità, da un lato, di gestire i flussi migratori e dall'altro di far accettare ai paesi partner dai quali i migranti provengono anche i rimpatri come condizione, diciamo, per avere un buono sviluppo di quelli che sono gli accordi che vengono stretti con loro. Questi due punti hanno delle criticità?
Sicuramente hanno delle criticità, non sono problemi semplici, questo lo sappiamo, perché altrimenti la soluzione sarebbe già stata trovata in passato, però ci sono dei passi avanti e non posso entrare in dettagli, ma fra una settimana uscirà una nuova importante iniziativa della Commissione Europea, che sarà un nuovo patto per la migrazione, che è stato annunciato ieri dal Presidente von der Leyen e che vuole essere una risposta al bisogno di riformare il sistema di Dublino, e che avrà come base la diversificazione del trattamento fra le persone che hanno diritto all'accoglienza, all'inclusione nei nostri paesi e i non aventi diritto. Ci saranno due specifiche situazioni, ci sarà un chiarimento di tutto questo e ci saranno appunto tutti i dettagli la prossima settimana. Non è un problema facile, lo sappiamo benissimo, si tratta di trovare la soluzione più accettabile, più sostenibile e più realistica in questa fase storica.
Massimo Gaudina, io intanto la ringrazio per la disponibilità. Un'ultima veloce considerazione si può fare forse sul fronte dei diritti umani. Anche qui si ha l'impressione che la Commissione voglia ristabilire quello che è un po' un primato etico, era e che forse va rilanciato un primato etico dell'Europa, la tutela dei diritti umani a livello europeo, ma anche andando oltre i confini dell'Unione.
Sì, questa è stata la dimensione etica, la dimensione valoriale del discorso di ieri, è stata molto forte e i riferimenti sono per esempio al fatto che lo Stato di diritto, la rule of law, deve essere rispettata dappertutto e l'Europa vuole dotarsi di strumenti nuovi in questo senso, per esempio vuole decidere non più all'unanimità ma a maggioranza qualificata quando si dovrà trattare di diritti umani e di sanzioni contro chi non li rispetta. È una delle proposte forti del discorso di ieri. E poi ci sarà un nuovo piano europeo antirazzismo con un nuovo coordinatore europeo che sarà annunciato tra pochi giorni, e un accento forte anche contro i disseminatori di odio, i discorsi di odio e di razzismo che si vedono, si sentono e si leggono sempre più spesso. È un terreno sul quale l'Europa vuole rafforzare le sue iniziative, perché è un cantiere nel quale ci giochiamo la qualità della vita e la qualità della nostra democrazia.
Insomma, punti precisi da sviluppare nei prossimi anni, in particolare già a partire dall'anno in corso, quindi vedremo al prossimo discorso sullo Stato dell'Unione come si saranno evoluti questi punti. Ovviamente tutti speriamo che ci possa essere davvero un rilancio e un'affermazione forte dell'Unione Europea. Quindi grazie comunque per essere stato con noi. Grazie davvero.
Grazie a voi. Grazie. Alla prossima. Grazie mille. Arrivederci.
Massimo Gaudina, capo della rappresentanza a Milano della Commissione Europea. Adesso abbiamo invece in collegamento il professor Christopher Hein, docente di politica dell'immigrazione e dell'asilo presso la Luis Guido Carli di Roma. Grazie per essere con noi, professor Hein.
Buongiorno a voi.
Professor Hein, noi l'abbiamo chiamata ovviamente perché uno degli argomenti che ha riscosso maggiore attenzione in quelli inclusi nel discorso della Presidente von der Leyen è quello sul patto sui migranti, così viene chiamato, che verrà presentato già mercoledì prossimo. Ovviamente con questa locuzione si includono un po' tutte le tipologie di migranti, ma forse la maggiore attenzione viene riservata proprio alla questione del diritto d'asilo e l'ostacolo che viene vissuto dagli stati membri come almeno da quelli rivieraschi come un elemento di ingiustizia dell'accordo di Dublino. Intanto ci ricorda cosa si intende con accordo di Dublino?
Vorrei precisare, non è un accordo, ma è proprio un regolamento.
Regolamento,
una legge dell'Unione Europea, obbligatorio per tutti gli Stati membri, e che definisce la responsabilità di ogni singolo Stato per l'esame di una richiesta d'asilo. Questo, diciamo, è uno strumento che ormai ha 30 anni di vita e dove c'è un grande concordo e unanimità, si può dire, che è un sistema che è fallito, che non ha funzionato né per conservare, rispettare i diritti dei richiedenti asilo e molto meno anche gli interessi degli stati come l'Italia, con una frontiera esterna sensibile, sia marittima o terrestre.
Perché in pratica obbliga chi voglia richiedere asilo a farlo nel paese in cui sbarca, in cui arriva per primo, e non può farlo in un altro paese.
In sostanza è questa dottrina del primo paese d'approdo è rimasto invariato, ripeto, durante ben 30 anni.
Cosa ne pensa di questa dichiarazione della Presidente von der Leyen di volerlo cancellare sostanzialmente?
Ma è tutto da vedere, francamente, perché siamo in attesa del testo del patto immigrazione e asilo annunciato dalla Commissione Europea e, come avete detto, sarà pubblicato il prossimo mercoledì. Ci sono solo, diciamo, informazioni così preliminari da vedere come effettivamente il testo vero e proprio. Sembra comunque fin qui e purtroppo una linea che punta molto su una procedura che si intende fare velocemente nel momento dell'arrivo della persona, del richiedente asilo alla frontiera e quindi in delle strutture tipo hotspot, solamente che abbiamo visto come in questi giorni terribili del hotspot di Moria nell'isola Lesbo, come anche a Lampedusa, che proprio non ha funzionato, dove le persone poi alla fine rimangono per moltissimi tempi in condizioni spesso inumane e anche a causa del sovraffollamento. Quindi, diciamo, mi auguro che veramente questa idea, che segue una proposta tedesca già del febbraio di quest'anno, di obbligare gli Stati membri di istituire questi centri in tutti i punti di ingresso di richiedenti asilo e di migranti per procedere a una procedura lì venga non proprio inserita nel testo che vedremo tra pochi giorni.
Diciamo che gli stati più restrittivi in questo senso obiettano non soltanto il fatto di non volere accogliere popolazione di richiedenti asilo e eventualmente successivamente di rifugiati, ma il fatto anche che dovrebbero accollarsi le spese di eventuali rimpatri nei casi in cui non ci fossero i requisiti per ottenere l'asilo. Anche questo è un punto difficile da mandar giù per i paesi più chiusi.
Su questa vicenda dei costi non è escluso che siano coperti dal budget dell'Unione Europea stessa e che non quindi pesa sui singoli stati. Più grave è quando sembra, se viene confermato così, che anche una eventuale redistribuzione delle persone di richiedente asilo in altri stati non riguarda quelli che non vengono considerati ammissibili per la procedura d'asilo e quindi già prima vengono praticamente separati e quindi la responsabilità, il peso rimane comunque sui paesi di primo approdo.
Assolutamente. Dottor Hein, in linea di massima queste prime mosse, queste prime dichiarazioni tuttavia lasciano immaginare che la politica dell'Unione Europea sia indirizzata verso un ripensamento, no? È finalmente una costruzione anche di un diciamo così, di un sistema di asilo unico a livello europeo. Se ne parla da tanti anni, ne abbiamo parlato anche con lei. Cosa ritiene che sia un segnale incoraggiante? Ritiene che effettivamente ci siano delle possibilità per andare avanti concretamente su questo cammino?
Sarà un grande cambiamento, mi sembra, a questo punto certo. Anche la stessa cancelliera Merkel della Germania più di una volta ha detto che il regolamento Dublino è morto, dobbiamo inventare un'altra cosa. Si tratta di vedere che altra cosa. Diciamo, uno dei elementi per cui il sistema Dublino non ha mai funzionato è perché non prende o prende solo minimamente in considerazione le persone che hanno legami con un determinato Stato. Spiego meglio, se io ho uno zio a Stoccolma che mi può ospitare come richiedente asilo, naturalmente a tutti i costi cerco di arrivare a Stoccolma. No, questo è umano e se questo non viene corrisposto nel regolamento futuro saremo all'ora zero. Non bisogna dimenticare che non parliamo di numeri, parliamo di persone che hanno i loro legami familiari, culturali, linguistici con determinati paesi, in molti casi, non certamente in tutti, e questo legame, questa soggettività della persona deve essere preso in considerazione, altrimenti nessun sistema potrà funzionare.
Anche perché questo alleggerirebbe il sistema dell'accoglienza e sicuramente favorirebbe le politiche dell'integrazione.
Ma certamente sì, perché sappiamo molto bene come sono importanti le comunità, no? Formate da persone della stessa origine del paese, anche a volte origine religiosa, etnica, linguistica, dove il primo appoggio non viene tanto dato dai servizi sociali dei comuni o dello Stato, bensì proprio della comunità di appartenenza. Quindi questo potrebbe molto favorire il processo di integrazione delle persone e anche, diciamo, favorire così di non sentirsi totalmente abbandonati in un paese sconosciuto, con gente che non si conosce, con una lingua magari sconosciuta.
Professor Christopher Hein, grazie intanto per la sua disponibilità. Siamo in chiusura, proprio una considerazione diciamo veloce su quella che è stata annunciata come una possibile contromisura nei confronti dei paesi europei che non dovessero voler partecipare a questa condivisione di sforzo, quella delle sanzioni. È una cosa possibile a livello intraeuropeo o è da escludere?
È assolutamente possibile, anche necessario. Diciamo, abbiamo nel Trattato di Lisbona il principio sacrosanto della solidarietà tra gli Stati membri in tutto ciò che riguarda migrazione e asilo. Questo principio fa sì che gli Stati, senza eccezione, devono in un modo o l'altro partecipare nella attuazione del programma.
Grazie davvero, professor Christopher Hein, docente di politiche dell'immigrazione e dell'asilo presso la LUISS Guido Carli di Roma. Risentirci presto e grazie ancora per il suo aiuto.
Arrivederci a voi.
Si chiude qui la prima parte del Mondo alla Radio che abbiamo dedicato al discorso sullo Stato dell'Unione da parte della Presidente von der Leyen e i principali punti che sono emersi ieri. Rimanete con noi perché nella seconda parte torniamo ancora a parlare di questioni europee legate al Covid.